costi, sostenibilità, esigenze della gente. Torniamo a parlare di The Laboratory of the Future, la biennale di architettura di Leslie Locco, dove l'Africa è protagonista. Reversing the Eye, fotografia, film e video negli anni dell'arte povera. Le avanguardie in Italia tra gli anni 60 e i primi 70, incontriamo Mario Cresci. Una collezione in attesa, viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura. E ancora Mario Dondero, la libertà e l'impegno. Bentrovate e bentrovati ai Girasoli, Girasoli Estate, l'appuntamento con arti visive e beni culturali. Con me, Tiziana Ricci, facciamo un viaggio tra le mostre che vale la pena di non perdere e che si possono vedere per tutta l'estate. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Si può visitare fino al 26 di novembre questa 18ª edizione della Biennale di Architettura dal titolo The Laboratory of the Future, curata da Leslie Locco. È un appuntamento molto interessante perché diciamo che è una biennale di svolta. Noi torniamo a parlarne con il servizio della nostra collaboratrice Luisa Nannipieri e dopo sentiremo anche che cosa ne pensa Fiorella Minervino, che è storica dell'arte, si occupa anche di architettura e di design, e sentiremo che cosa pensa di questa edizione. Cominciamo con Luisa, allora.
La Biennale di Architettura di Venezia, che quest'anno si tiene dal 20 maggio al 26 novembre, è speciale per molti motivi. Ad esempio per il fatto che, per la prima volta, si è scelto di accendere i proiettori sull'architettura e le pratiche che negli anni sono nate sul continente africano o tra le fila delle sue diaspore. Il programma di questa 18ª edizione, intitolata The Laboratory of the Future, è stato curato dall'architetta, teorica e romanziera ghaneano-scozzese Leslie Locco. Oltre ad aver istituito la Scuola di Architettura dell'Università di Johannesburg nel 2015, è anche la creatrice dell'African Future Institute, un'istituzione dedicata alla ricerca e all'insegnamento dell'architettura nata 2 anni fa ad Accra, in Ghana. Ho potuto chiacchierare con lei del suo progetto di biennale e le ho chiesto, per cominciare, come ha avuto l'idea del laboratorio del futuro.
I mean, to be honest, the idea came to me very, very quickly.
In realtà l'idea l'ho avuta quasi subito e non l'ho modificata molto. Il concetto centrale che volevo per questa biennale mi era chiaro. Penso che molti dei problemi che il nord globale sta affrontando, come la guerra, l'instabilità politica, la crisi sanitaria, le proteste sociali e legate ai problemi razziali, in Africa li conosciamo da migliaia di anni, ci siamo già passati. E mi interessava esplorare il concetto di un laboratorio, non nel senso scientifico del termine, come di un luogo in cui si fanno esperimenti in modo asettico, piuttosto come un luogo in cui si cerca di trovare delle soluzioni insieme. Penso al workshop immaginato dall'attivista afroamericano Booker T. Washington, come un luogo di convalescenza per chi usciva da una condizione di schiavitù. Ci si riunisce, si discute, si crea qualcosa insieme. In pratica vedo il contesto africano come una specie di atelier che mettiamo a disposizione del resto del mondo. Dobbiamo cercare delle soluzioni collettivamente perché da soli non le troveremo.
As a space in which to work out certain things together that we cannot work them out in separation.
La metà degli 89 partecipanti quest'anno vengono dall'Africa o dalle diaspore. Il padiglione centrale, Force Majeure, ospita 16 grandi nomi dell'architettura afrodiscendente, come il premio Pritzker Francis Queré. E il progetto speciale Guests from the Future accoglie 22 giovani talenti selezionati da una lista di oltre 300 nomi stilata dai suoi colleghi dell'African Future Institute. Ma volevo chiederle, quale Africa ha deciso di portare a Venezia?
I'm very interested in the idea of the Black Atlantic, not because it's the Black Atlantic, but because I think this.
Sono molto interessata all'idea di Black Atlantic perché penso che questo modo di creare un'identità sia quello che ci aspetta in futuro. Un'identità che accomuna le persone non in base al territorio, alla lingua o alla religione del posto in cui sono nati, ma in base alle esperienze, alle alleanze, alla loro storia. Black Atlantic è un'espressione coniata dal sociologo Paul Gilroy per parlare delle diverse culture musicali nate da esperienze condivise. Penso che le persone che visiteranno Force Majeure riconosceranno quest'idea, ma penso che il padiglione includa anche una bella rappresentanza del mondo dell'Africa occidentale francofona, degli Stati Uniti e del Regno Unito. È un gruppo misto che credo coincida con quella che è l'identità africana del futuro e la futura identità del mondo. La maggior parte dei professionisti che espongono in Force Majeure hanno tra i 45 e i 55 anni e non è un caso, hanno raggiunto un momento di maturità nella loro carriera che li porta a seguire progetti e ricevere commissioni che li mettono sullo stesso livello di altri grandi architetti. Le idee di David Ajaye, Francis Kéré, Mariam Camara sono nell'area del tempo. In un certo senso il mondo è pronto a vedere una biennale con così tanti professionisti africani, ma lo è anche perché abbiamo lavorato per fare in modo che fosse pronto. Parlando della biennale in sé, pensa che questo tipo di grandi eventi abbia ancora un senso e perché?
We had a lot of conversations about whether the expense, and I don't just mean the financial expense, but the kind of.
Ci siamo chiesti a lungo se un evento così costoso, non solo economicamente ma anche in termini ambientali, fosse ancora giustificato. Ma c'è un aspetto da considerare che per me è fondamentale, di cui non si parla molto, che è l'impatto che ha una biennale. Quando cerchi di definire il valore di qualcosa, è sempre difficile capire l'impatto che avrà. Eppure, se facciamo qualcosa che vuole essere un motore di cambiamento, è essenziale considerare questo aspetto. L'impatto è una valuta. Se dico qualcosa stando a bordo campo, non mi ascolterà nessuno, ma appena vado al centro del campo, attiro subito l'attenzione su quello che sto dicendo. E quando ho riflettuto all'impatto che questa biennale potrebbe avere nel cambiare, tra l'altro, una narrativa globale dell'architettura che è incompleta, perché lascia fuori punti di vista non occidentali, mi è sembrato valesse assolutamente la pena farla. Negli ultimi anni abbiamo subito molti traumi, penso al Covid, ma anche a George Floyd, alla guerra, ma a causa di questi traumi ci siamo anche resi conto che l'architettura ha qualcosa da insegnarci in campi da cui prima tendevamo ad escluderla. Può contribuire alle conversazioni intorno alle questioni di genere, razziali, legate all'identità. Chi pratica l'architettura di fatto traduce da un'idea a un disegno, da un disegno a un modello, dal modello all'edificio, è una continua mutazione di forme e di significati. E questa capacità di tradurre in continuazione è quello che serve in questo momento storico. Tradurre da un contesto all'altro, da una lingua all'altra, da una disciplina all'altra. Gli architetti sono ottimi traduttori e oggi abbiamo tutti bisogno di traduttori. Non mi stancherò mai di ripeterlo, questa biennale nasce come un atto di generosità. In un momento così complicato vogliamo offrire al mondo un regalo invece di un'arma.
It feels to me like we are offering a gift rather than a weapon.
È anche in quest'ottica che la Biennale è arricchita dal Carnival, una serie di incontri tematici ma anche uno spazio di liberazione della parola, di spettacolo e intrattenimento. E per la prima volta dal College Architettura, un mese di programma didattico tenuto da 15 docenti scelti direttamente dalla curatrice che seguiranno 50 studenti internazionali selezionati su quasi 1000 candidature. Comunque vada, per molti versi questa 18ª edizione è già un successo, perché è riuscita a creare una certa aspettativa negli addetti ai lavori e quindi a raggiungere uno dei suoi obiettivi, cioè dare più spazio e più visibilità alle idee e alle proposte di practitioner che erano finora rimasti ai margini della conversazione.
Ecco, grazie Luisa. E dunque una biennale, un'edizione che si occupa del contrasto al cambiamento climatico, si occupa di studiare modelli più sostenibili per la progettazione e poi c'è questo elemento importante della decolonizzazione e della decarbonizzazione. Insomma, è veramente uno sguardo al futuro. Ma sentiamo che cosa ne pensa Fiorella Minervino, storica dell'arte che da sempre ha seguito questi appuntamenti con la Biennale di Architettura.
È molto interessante, sicuramente ed è una cosa nuova, diversa che ci voleva. È un'accusa continua all'Occidente, agli errori che abbiamo fatto sul colonialismo, le atrocità, a tutto quello che è stato fatto di male e tutto. E loro hanno questa capacità di ascoltare le persone per cui costruiscono, di parlare, di usare materiali naturali, di avere un senso della natura che noi non abbiamo. Hanno tantissimo da insegnarci, per cui Locco, la direttrice, ha fatto un'operazione molto interessante, però ci sono anche i ma. Allora, da una parte, nel padiglione centrale, dove ci sono i 16 major, diciamo, ai giardini, è molto molto interessante, perché ci sono, diciamo, i big, che è re, che è il prince, c'è la Matsumi, c'è Ajaye, che è quel sir inglese, che è mezzo inglese, che ha fatto delle cose straordinarie, creazioni, eccetera. Per cui lì è la parte che, dove propongono delle cose, secondo me, molto importanti, che noi dobbiamo guardare e imparare. Un po' di delusione nasce invece dall'altra parte, cioè quello che di solito è la parte più fervida, più interessante, dove ci sono i giovani sotto sui 30 anni più o meno.
Ma ecco, ma questi giovani sono africani oppure sono, non so, europei?
No, sono tutti africani.
Sono tutti africani.
Ma sono anche, è da lì che ci si aspettava, sai, quando tu vai dall'altra parte, dai giardini ci sono quelli consacrati, dall'altra parte anche nei paesi stranieri che sono molto interessanti, c'è la Germania che è interessantissima, ha messo tutte le cose, tutti gli avanzi delle ultime biennali in mostra per vedere quanto si distrugge, quanto si fa inutilmente, per cui è molto interessante. La parte invece, quella che è la più fluente, la più interessante, eccetera, ecco, lì ci sono cose interessanti di giovani, però soprattutto video, disegni, cose anche di ispirazioni abbastanza interessanti, però in pratica propongono poco, di architettura c'è poco, ecco, di là c'è anche la grande architettura.
Ma hai visto nuove soluzioni, nuove proposte? Stiamo parlando dei cambiamenti climatici e quindi, non so, insomma, è una costante la questione della sostenibilità, dell'intervento sullo spazio, hai visto cose nuove oppure
certo,
no?
Certo, ne ho viste parecchie, le ho viste soprattutto dall'altra parte, lì dove costruiscono, dove ci sono i grandi costruttori e i giardini che propongono delle cose, non è che solo facciano dei video così.
Sono africani o no? Non ho capito.
Tutti africani. Devo dire che dalla parte invece dei giovani sei un po' deluso, perché ci sono dei bellissimi video, appunto, anche di questioni climatiche, di tutto, bellissimi. Però oltre ai video, disegni, qualche tenda così, qual è la proposta? Andiamo a vivere sotto le tende. Ecco, gli altri costruiscono, criticano, ci insegnano cosa fare, i vari Kerea, Ajaye, eccetera. Questi giovani per adesso mi sembrano un po' dispersi, mentre ho trovato molto divertenti gli italiani, questi nostri gruppi di italiani che sono di luoghi diversi dell'Italia, tutti circa anche lì sotto i 40 anni, dove ognuno propone qualcosa per la propria regione da completare o da migliorare. C'è quello che vuol finire la strada che non è stata mai fatta, cioè sono sulle emergenze di oggi, intervengono questi che sono tantissimi, ma tutti con delle idee che mi sono sembrate un po' più vivaci, ecco. Non so, un'altra cosa interessante è l'America, tutto contro la plastica, proprio loro che sono stati i grandi diffusori della plastica.
Adesso tentano un'altra direzione, allora.
È pieno di bidoni di plastica, di cose, eccetera, contro il disastro di questo che era ritenuto invece un materiale importantissimo. Negli anni 60 la plastica ha rivoluzionato tutto, mobili, tutto, ecco, quello è interessante.
Senti, c'è una proposta di materiali diversi per... per costruire.
Questo ce l'hanno tutti, ma li abbiamo già visti con Querela la triennale l'anno scorso. La proposta è di usare materiali naturali, possibilmente in loco, poco costosi. Loro fanno questo, riescono a farlo e fanno delle cose bellissime. Questi che sono bravi e già fermati e in genere conoscono anche tutta la tecnologia occidentale. Cioè Querela l'anno scorso mi aveva detto in un'intervista prima di prendere il Pritzker, mi aveva detto sì, l'importante è che noi africani che abbiamo idee più nuove, più giovani, siamo un paese giovane, arriviamo poi in Occidente, in Europa, impariamo le tecnologie e tutto e poi torniamo a casa nostra e costruiamo. Lui ha fatto di fatti ospedali, sta facendo università dappertutto, lui come Ajay, come la Marianne Camara Massumi. Ecco, hanno molto da insegnarci anche perché ascoltano molto, sono abituati in genere nei loro paesi a sedersi sotto le piante e ascoltare cosa dicono tutti i partecipanti del villaggio.
Invece noi abbiamo gli archistar che ascoltano poco, dici tu.
Noi abbiamo le archistar che assolutamente gliene importa niente di quello che pensano quelli che vanno. Loro sono molto attenti ai costi, alla sostenibilità e soprattutto alle esigenze di chi ci va a abitare. Ti dico, io ho parlato con questo dello studio Matsuri, mi ha detto che lei prima di fare progetti, e ha uno studio a New York enorme, fa progetti, no, ascolta per delle ore gli abitanti, si fa raccontare le storie, si fa raccontare le loro tradizioni. Ecco, questo secondo me è una grandissima lezione che ci dà l'Africa, che noi non sappiamo più cosa sia.
Grazie dunque a Fiorella Minervino. The Laboratory of the Future di Leslie Locco. C'è tempo fino al 26 di novembre per visitare questa 18ª mostra internazionale di architettura a Venezia, curata appunto da Leslie Locco, ai Giardini, all'Arsenale e a Forte Marghera. Siete all'ascolto dei Girasoli Estate, facciamo un giro, un viaggio tra gli appuntamenti, le mostre che vale la pena di non perdere. E una di queste è sicuramente la mostra che è ospitata in triennale, poi dopo vi dico anche fino a quando, fino al 3 di settembre, ecco. Dunque, è intitolata Reversing the Eye, fotografia, film e video negli anni dell'arte povera. Quindi si sta parlando di fine anni 60, primi anni 70. Sono 250 opere, pensate, sono 49 artisti, è il rapporto dell'arte povera e dell'avanguardia negli anni 60 e primi 70 con la fotografia, il cinema e il video. Sono artisti italiani di svolta, una mostra che avremmo voluto vedere prima in Italia, invece ci arriva dalla Francia, dai musei Jeux de Pomme e Les Balles. Nomi di primo piano come Manzoni, Fontana, Fabbro, Pistoletto, Merz, Paolini, Boetti, Penone, Zorio, Cunellis, Fabio Mauri, Pasolini, Vaccari, li ho elencati tanti perché sono tanti e sono importanti, e anche fotografi come Ugo Mulas, Luigi Ghirri e Mario Cresci, che noi abbiamo avuto il piacere di incontrare in mostra. Mario Cresci, siamo felici di incontrarla qui, stava raccontando delle cose bellissime. È stato un periodo d'oro quello degli anni 60, primi 70, che ha fatto incontrare forme diverse di creatività, vero?
Sì, personalmente io ho vissuto quegli anni proprio a Roma, 68 a Roma e 69 a Parigi, per cui a Roma ho vissuto proprio dentro al mondo dell'arte, del cinema, dell'arte, della contestazione anche in quel momento lì. Ho tutto una documentazione su Valle Giulia, eccetera. E poi ho avuto il piacere di conoscere anche Pasolini. Erano anni in cui ci si rendeva conto che c'erano molti problemi che toccavano l'arte, la politica, la nostra vita di giovani che cercavano di capire, no? Senza...
Però c'era un clima estremamente fertile, anche di scambio.
Perlomeno 60, io parlo 68 a Roma perché l'ho vissuto interamente. A Roma c'era veramente questo fermento, no? Che era un po' diverso da quello di Milano. Roma c'era comunque questa attenzione sempre per questa cultura del cinema e del fatto che io ricordo per esempio una grande manifestazione dei terremotati siciliani 68, che qui c'è nella mostra c'è quel nastro che ho fotografato, che è esposto, che documenta la manifestazione sotto la pioggia. Quindi c'era anche un momento dove la fotografia e l'arte entravano nel sociale, cercavano di, almeno da parte di alcuni artisti, non altri,
quelli
un pochino più sensibili a questo. Per cui l'arte sembrava allora che dovesse entrare un po' di più nella conoscenza e nell'esperienza del politico, del sociale, dei diritti. E quindi noi
era meno autocentrata, era più attenta a quello che si muoveva.
Quello che abbiamo detto prima, certo. Sì. Era meno celebrativa verso se stessi, no? Meno egocentrica, diciamo. E io lì ho imparato che, in effetti, dal mio punto di vista di un fotografo, io facevo il fotografo, dovevo inserire questo sentire dentro le mie immagini. Per cui senza bloccare la fantasia o il piacere del vedere, no? Le cose piacevoli, ma non è che si è sempre impegnati tutta la vita, però porsi sempre la domanda: che senso ha questo
quello piacere, che faccio?
Quello che faccio, non so, per comunicare, per trasmettere qualche cosa. Quindi non solo mai per me stesso, sempre ho cercato di seguire questi buoni esempi di un'arte che soddisfa te stesso, però comunica anche agli altri.
Era l'arte povera in quel periodo lì.
Era l'arte povera, io sono nato dentro a quella cultura lì. Io sono del 42, quindi ho vissuto proprio gli anni della mia giovinezza, proprio in Parigi, Roma e poi nel sud sono lavorato molto.
C'era qualche artista che...
il mio mito era Pasolini e l'altro mito era ovviamente Che Guevara prima, no? Ero di quella generazione lì, Che Guevara, e poi Boetti, Pascali, quegli autori lì che mi hanno affascinato proprio. Poi il mio maestro è stato un sociologo, Aldo Musacchio, che era un sociologo meridionalista che mi ha fatto apprezzare e conoscere il meridione, il mezzogiorno italiano. Quindi ho lavorato a Matera per 20 anni, sono stato a Matera. Quindi ho lavorato a Matera, ho fatto tutto quel lavoro di misurazione. Adesso abbiamo una mostra al Maxi, il 30, proprio di quegli anni.
Fine maggio,
il 30, magari poi sentiamo tra mano.
Sì, sì.
Per cui sono testimone un po' così, sono contento di aver vissuto questa esperienza.
Era uno dei periodi più vivi, più intensi.
Sì, poi i miei studenti me lo chiedono spesso. Però non riesco più a trasmettere quello che sentivo allora, perché il tempo cambia, no?
Lei negli ultimi tempi ha fatto molta ricerca anche estetica, questo rapporto tra la fotografia e l'arte, no? La fotografia
sempre,
che diventa opera d'arte.
Sì, ma diventa senza sforzi, devo dire, perché non è che voglio fare l'artista a tutti i costi, ma il fatto di essere sempre stato a contatto con gli artisti mi ha arricchito molto. Anche con amici fotografi, ho citato prima Ghiri, Iodice, Vaccari,
Mimo
Iodice, ma anche Francesca è molto bravo, anche il figlio. Sono figure che comunque alle quali io sono legato, no? E quindi ci portiamo dietro la nostra storia. Il problema è quello di comunicare la nostra storia in maniera abbastanza oggettiva, cioè senza certe cose ce le siamo dimenticate. Altre, quelle che ci ricordiamo, questa mostra poi in fondo ha il vantaggio di far vedere dei lavori di allora che si sono mantenuti bene, cioè hanno un valore in sé, intrinseco. Per cui è anche
poi si vede magari anche l'influenza che hanno lasciato anche ai giovani, quelli che stanno lavorando adesso.
Sì, sì, sì. Sì, e meno male che alla Triennale sono riusciti a portare.
Ecco, meno male che alla Triennale sono riusciti a portare questa mostra che, come vi dicevo prima, viene dalla Francia, dai musei Jeux de Paume e Le Bal. Però c'è, per chi volesse conoscere meglio il lavoro di Mario Cresci e approfondire e avere una visione più completa, vi segnalo che il Maxi a Roma ospita una grande mostra curata da Marco Scottini con Simona Antonacci fino al 1° di ottobre, ed è una grande mostra che racconta tutta la ricerca creativa e l'impegno di Mario Cresci. Ah, ecco, completo. Invece qui alla Triennale fino al 3 di settembre si può vedere la mostra di cui abbiamo parlato con lui. Sì, ma dunque adesso vi voglio invece portare a Palazzo Reale di Milano, che ospita un altro grande fotografo che noi abbiamo amato non tanto, di più, tantissimo. Libertà e impegno, parole che si addicevano bene a Mario Dondero, uomo e fotografo. Partigiano nella Repubblica dell'Ossola, classe 28, nato a Milano, ha documentato dagli anni 50 in poi cambiamenti sociali. Ha frequentato Bar Giamaica a Milano con Ugo Mulas, Carlo Bavagnoli, Giulia Nicolai, Alfa Castaldi, tutti mossi dall'urgenza di rinnovare il linguaggio fotografico e farlo diventare un forte strumento di impegno civile. Collaborò con le maggiori testate nazionali e internazionali, e quest'ampia retrospettiva a Palazzo Reale di Milano presenta, oltre ai cambiamenti sociali di cui dicevamo, non solo in Italia, anche in Francia, il 68, in Irlanda, presenta tanti ritratti. Pasolini, Laura Betti, Iannacci e Gaber, Sanguinetti, Dacia Maraini e la celebre fotografia di gruppo del Nouveau Roman con Samuel Beckett. E poi gli artisti e tanti altri paesi, l'Africa, la Russia, Cuba, Kabul. Anche qualcuna delle fotografie che ci avevano donato le figlie per il calendario di Radio Popolare qualche anno fa. Forse molte ascoltatrici e ascoltatori ce l'avranno a casa e ricorderanno le sue belle immagini. In tutte le sue fotografie noi notiamo una grande empatia. Raffaella Perna, storica dell'arte, ha curato questa mostra ed è con lei che facciamo questo percorso.
Delle fotografie degli anni 50 scattate in Portogallo e poi negli anni 60 in Spagna. Sono due luoghi dove lui è tornato molto spesso, ha fotografato pescatori, contadini, operai ed è tornato anche in Spagna sulle tracce di Robert Capar per scoprire la storia della fotografia del miliziano, per capire se si trattasse di un...
Se l'aveva messo in posa o no.
Appunto, e secondo Dondero assolutamente no, diciamo è una foto completamente non in posa, lui ha ricostruito questa vicenda con documentazioni, raccolta di testimonianze, insomma fonti orali, e insomma anche in un'intervista Cognoli sosteneva proprio il fatto che si trattasse di una foto autentica. Poi d'altra parte Robert Capa per lui era un modello eccezionale per la sua capacità di empatia, di sguardo umano, e quindi è stato uno dei suoi modelli di riferimento più importanti.
Infatti con lui la condivideva questa
sì.
Cosa. Qui appunto siamo nella prima sala con questi ritratti affascinanti, poi ci spostiamo nella seconda sala.
Si trovano tutta una serie di fotografie a partire dagli anni 50 fino agli anni 90 dedicati all'Italia, perché comunque Dondero anche nei periodi in cui ha viaggiato spesso o si è trasferito in Francia, in realtà ha sempre continuato a fotografare in giro per l'Italia. Quindi si vedono le campagne per l'alfabetizzazione, si vede anche qui il lavoro rurale, si vede
quel famoso contadino che molte ascoltatrici e ascoltatori riconosceranno perché era una delle foto più iconiche che più famose del contadino con prezzo in mano.
Un reportage sulle tracce di Piero, sui luoghi di Piero della Francesca, per cui c'è sempre anche questa anche questo contatto con l'arte, no? Che si vede all'interno di scelte di iconografie molto, molto forti.
Anche il ragazzino che sale sull'albero della cuccagna e sembra che voglia prendere la luna.
Sì, quella è una delle foto più iconiche, più veramente che guarda al futuro, no? Si vede questo slancio utopico che Don Dera ha conservato tutta la vita. Bambini che vanno a scuola, le aule scolastiche nella Lombardia, è proprio questa campagna di alfabetizzazione che è stata fondamentale per cambiare il paese nel dopoguerra.
L'ha amato lei questo fotografo?
Io non ho conosciuto personalmente Mario Dondero, lo amo dal punto di vista fotografico.
Certo.
Ne parlavo l'altro giorno con Tano D'Amico, che è stato un altro suo fotografo molto amico, e proprio mi spiace non averlo conosciuto. Lui mi ha detto: però conosci le fotografie già tanto.
È come conoscere lui, perché c'è lui nelle sue foto.
In qualche modo è vero, cioè riesce proprio a trasportarti lì, a farti capire che anche che uomo era, ecco, al di là della professione, della grandezza di visione, però ecco quello
infatti
che emerge.
Credo che molte delle sue fotografie non si trovino, perché man mano che andava in giro poi lui le lasciava le foto.
Quello sì, sicuramente era un uomo molto generoso, sia con il tempo, aveva un rapporto particolare con il tempo, questo lo racconta lui, lo raccontano tutti i suoi amici, però in realtà ad Altidona, a Fermo, dove lui ha vissuto gli ultimi più di 15 anni di vita, c'è un archivio preziosissimo che conserva centinaia di migliaia di negativi.
Generoso,
sì, generoso, non vedeva la fotografia come una fonte di reddito, cioè in maniera proprio così.
No, era un modo per conoscere il mondo, vero?
Per entrare in relazione con le persone, per raccontare storie, però effettivamente il suo archivio esiste, è preziosissimo ed è ricchissimo ed è anche in parte ancora da scoprire, da studiare, da valorizzare.
E infatti dobbiamo dire grazie a questo archivio se vediamo questo.
Sì, alcune delle foto sono state stampate per la prima volta, ecco, non sono mai state esposte. Alcune sono molto iconiche, diciamo, abbiamo cercato di bilanciare un po', no, tra le foto più tradizionali, più canone, quelle a cui lui era più affezionato e che ha riproposto tante volte nelle sue mostre, e poi invece una selezione di fotografie in qualche modo non viste meno, magari pubblicate negli anni 60 e poi non pubblicate più. Questa è dedicata all'Irlanda. All'Irlanda nel 68, ecco, perché lui non ha fotografato il 68 soltanto in Francia, eccetera, ma l'ha fotografato anche in altri paesi, soprattutto ha seguito un po' il conflitto tra protestanti e cattolici in quel momento, andando a riflettere proprio sul fatto che si trattasse di un conflitto più che di carattere religioso, proprio di carattere anche sociale ed economico, no? Su questo lui ha riflettuto molto e insomma rimane una documentazione preziosa. Queste sono due sale più piccole, più raccolte, in cui ho concentrato una serie di ritratti legati al mondo dello spettacolo, del cinema, della canzone.
Ah, vediamo qualche personaggio,
sì,
magari.
Sì. Beh, qui abbiamo Gabber.
Gabber giovanissimo.
Giovanissimo, sì.
E, Maria Monti.
E poi Capossela, siamo arrivati a giorni nostri. E poi da questa parte invece abbiamo Pasolini sul set di Comizi d'amore, Laura Betti, quindi abbiamo unito queste due figure a cui lui era molto molto legato. Lui racconta sempre di essere andato a mangiare favolosi risotti a casa di Laura Betti, e dove incontrava e discuteva non soltanto con Pasolini ma con molti
con
altri dell'epoca.
Qui altri ritratti, sì, vedo
altri ritratti legati più al mondo proprio del teatro, cioè Ionesco, e attori e attrici, ecco Jean Sieber, che è un'altra delle attrici con cui lui ha avuto contatti. E di cui...
Corbi, lasso, monte, calo, simi, aha, fursti, mala.
Aba, lama, risti, cota, stockfar, instigator, rota, sol.
Mario Dondero, La libertà e l'impegno, a Palazzo Reale di Milano fino al 6 di settembre, si può visitare. E noi l'abbiamo visitata con la curatrice Raffaella Perna, e però l'entrata è libera, questo è importante perché avrebbe fatto piacere a Mario Dondero questo. Allora, qualche minuto anche per parlarvi di un'altra bellissima mostra che si può visitare, ma c'è tempo fino a ottobre. Una collezione in attesa, viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura. Questa mostra è ospitata alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala. Sono oltre 70 opere, fanno parte della collezione di Intesa San Paolo e anche di quella parte della collezione che viene dai collezionisti Luigi e Peppino Agrati. È curata da un bravissimo curatore storico dell'arte, Luca Massimo Barbero.
Una collezione inaspettata, inaspettata davvero.
Grazie, perché effettivamente inaspettato vuol dire anche, come dire, sorprendente. Cioè l'idea che non ci siano solo i grandi nomi, ma anzi si riscoprono dei personaggi fondamentali, ma non così noti, è forse anche il motivo di questo allestimento, che è una sorta di ingresso per il cantiere del Novecento. Cioè l'idea è riuscire, non dico a sorprendere, ma a far avvicinare in tranquillità, insomma, una parte delle collezioni che generalmente non si vedono.
Poi diciamo che l'allestimento è favorito anche da questi spazi a stella, queste sale, no?
Beh, l'idea è che il grande salone centrale di Piazza Scala ha un gioco di sculture bianche, di nuvole, il grande Arp, appunto il famoso De Toffoli, che è questo scultore ignoto, ma soprattutto centrale, molto vicino allo spazialismo, a Fontana, eccetera, e quindi è un invito al viaggio. Io trovo che sia una scacchiera di nuvole, e poi ogni sala, appunto, a raggio, come una specie di astronave, ospita una situazione.
Io ho trovato meravigliosa la sala dedicata a Melotti. Sono delle opere stupende.
Le ceramiche, i rilievi e le sculture di Melotti non sono mai state viste insieme. È la prima volta che si unisce la collezione Intesa San Paolo e la collezione Agrati, quindi è la prima volta davvero insieme a un'altra serie abbastanza incredibile di provenienze, e quindi devo dire che anche quella è piuttosto inaspettata.
Quindi questa collezione va a far parte del patrimonio della bandiera?
Questa è già tutta collezione, sì, questa è tutta.
Sono, è stata acquisita almeno, o donata?
No, allora, non confondiamo, qui ci sono almeno 7 provenienze, quindi è la collezione Intesa San Paolo. L'ultima è la collezione Agrati, che si aggiunge a circa 45 provenienze di Intesa San Paolo che, come dire, crescono le acquisizioni e le donazioni.
Allora, per farvi capire la portata di questo percorso, parliamo di scultura. C'è Arturo Martini, Marino Marini, Giacomo Manzù, quella stanza di Melotti meravigliosa che a me ha incantato. Poi ci sono opere di Lucio Fontana, quindi lo spazialismo, e poi ci sono altre opere di Piero Manzoni, Alberto Burri, Castellani, e c'è anche la astrazione con Turcato, Carla Carti, San Filippo, Consagra. Insomma, è una bellissima mostra alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano. Ecco, e con questa segnalazione termina i Girasoli in versione estiva. Abbiamo fatto un altro viaggio tra le mostre e gli appuntamenti che vale la pena di tenere d'occhio, vale la pena di non perdere. E con i Girasoli l'appuntamento è a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20, e comunque poi dopo le dirette ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Un caro saluto da Tiziana Ricci.